Il tempo di star bene. Uno spazio di 12 minuti, tutto dedicato al benessere, a cura della redazione del mensile Star Bene.
Dal 1961, cioè da quando è approdata anche in Italia l'implantologia dentale, ha costruito la più grande rivoluzione nell'ambito della odontoiatria. Solo nel 2024, secondo l'istituto di ricerca specializzato Keystone, nel nostro paese sono stati realizzati più di 2 milioni di impianti, con una spesa di oltre 2 miliardi di lire. Di euro. Il problema, e non è piccolo, è che secondo la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, 4 impianti su 10 sono mal posizionati, con pessime risultanze per l'aspetto estetico ottenuto, e anche la manutenzione da parte dei pazienti è carente e inadeguata. Ne parla Star Bene di giugno in edicola. Noi ce lo facciamo raccontare dall'autore dell'articolo, Alessandro Pellizzari. Benvenuto.
Buongiorno a voi, eccoci qua.
Ho avuto uno scivolone nelle lire, da fra lire e euro, mi sono distratta un attimo, sono tornata indietro di quei 25 anni, vabbè.
Bei tempi, allora, bei tempi.
Esatto, bei tempi. Alessandro, quando è che si dice?
Io sono nato nell'anno in cui hanno inventato il primo impianto, quindi voglio dire in quel senso di tempi.
Ah, ecco. Vabbè. Io un po' dopo, ma insomma, quei tempi lì erano bellissimi per tutti. Dici quando è che si dice che un impianto è mal posizionato?
Ma allora, a sentire gli esperti che si sono riuniti a congresso, gli esperti parodontologi e implantologi, è mal posizionato quando non è perfettamente in linea, quindi produce un effetto estetico non bello, che è detto il sorriso cavallino, che è un po' quel sorriso dove le gengive risultano più evidenti, più esposte quando sorridi. Però io, per far commentare i risultati di questo importante congresso, ho chiesto al professor Raffaele Vinci, che lavora all'ospedale San Raffaele di Milano ed è anche professore, insegna queste materie, di farmi, come dire, un punto sull'implantologia, visto che gli impianti li fanno tutti, sono diventati, come dire, la soluzione con la L maiuscola in caso di denti da sostituire. Quali sono i problemi principali? E devo dirti che lui era molto preoccupato di sottolineare una delle cose che poi è emersa dal congresso, che è selezione del paziente. Allora, non tutti noi purtroppo possiamo fare gli impianti, diciamo, a cuor leggero. Ti cito per esempio una categoria che mi ha citato, su cui ho insistito molto: sì, i grandi fumatori, sì, da anni. Perché la nicotina, sì, è proprio un nemico, diciamo, della vascolarizzazione. Allora, quando tu vai a fare un impianto, sostanzialmente che cosa fanno? Fanno della chirurgia, ti bucano, parlandone proprio in maniera semplicissima, ti bucano la gengiva, ti bucano l'osso,
aiuto,
ti mettono una vite e poi ci montano sopra la corona. Sembra, detto così, sembra una cosa facilissima, però poi in realtà quella vite deve essere recepita dall'osso, l'osso deve essere sufficiente, certo, c'è una guarigione, insomma è come quando in ortopedia ci devono mettere una protesi o sistemare, per fare un paragone, diciamo, un pochino più in piccolo. Però l'implantologia non è una scienza facile, è una scienza che dovrebbe essere appannaggio di persone che hanno cognizioni di parodontologia, molta pratica.
Diciamo che gli impianti sono per molti, ma non per tutti, no? Non tutte le persone, anche quelle giovani, hanno anche una costituzione dentale adatta, idonea per realizzare un impianto.
Già mi diceva il professore che già il fatto, sì, di avere tutta una serie di denti che se ne devono andare, che devono essere sacrificati, che sono, sì, malmessi, danno un indizio a chi ci deve selezionare, quindi all'odontoiatra, implantologo, parodontologo, e abbiamo capito che è una multidisciplinarietà che viene richiesta, sì, per fare un impianto.
Sì, perché deve fare tutta una serie di valutazioni prima di procedere.
Un indizio importante, e la domanda è: ma tu, io adesso ti consegno una Ferrari, no? Perché un impianto, una Ferrari, non costa come una Ferrari, però si può arrivare a spendere anche 3.000 euro per un impianto. Tu lo sai, sappi che da adesso in poi la tua pulizia dentale, sia quella a casa che quella fatta dal professionista, deve diventare non scrupolosa, ma scrupolosissima, perché sì, dobbiamo essere consci che poi dobbiamo tenerci un tesoretto, non è che ci infilano l'impianto
con quel che l'abbiamo pagato
più.
Poi
abbiamo
adesso non è che è proprio un tesoretto
nuovo, ecco. Oltre al problema della nicotina, se l'abbiamo avuto soprattutto per tanti anni, dobbiamo essere dei pulitori assolutamente scrupolosi, e quindi ci vuole una manutenzione accorta da parte nostra e anche poi con l'igiene che faremo periodicamente e più spesso dal igienista dentale, perché gli impianti, quando danno dei problemi, poi mi diceva il professor Vinci, danno dei problemi molto grossi, più grossi di un dente malmesso che può essere curato per magari per degli anni e gestito nella maniera migliore che si può gestire finché ha vita, insomma, finché l'odontoiatra decide di poterlo curare. Quindi un appello anche alla conservativa: troppi impianti, attenzione ancora una volta, questo me lo dicono tutti i dentisti e gli odontoiatri più illustri, che quindi ospedalieri e appartenenti all'istituzione, attenzione al low cost e ai viaggi all'estero.
Ah, certo.
Lì il discorso del non tanto della perizia tecnica, ma di quello che può succedere dopo, e quindi del recupero di un eventuale problema, del monitoraggio che viene fatto agli impianti durante tutta la loro vita, perché appunto non si tratta di mettere un dente, una vite, poi chiudere il tutto e arrivederci, grazie, siamo tranquilli. Le tecnologie, prima si parlava di errori, fanno, sì, parte del bagaglio che ci permette di minimizzare veramente il rischio di errori, perché si parlava anche di rischio di errori, e adesso c'è anche l'intelligenza artificiale che il professore,
che aiuta,
me, ti aiuta. Lui la chiama intelligenza aumentata, perché dice che l'intelligenza di base deve essere comunque quella del chirurgo. L'intelligenza artificiale ci può aiutare a posizionare meglio l'impianto, però per esempio, facevo un esempio, non è in grado di disegnare con precisione il percorso del nervo mandibolare, che è un nervo delicato nella zona in cui vengono messi gli impianti, cosa che invece l'occhio umano esperto, guardando le panoramiche, la tacche, sì, è in grado di fare. Quindi se dovete fare un impianto, chiedetevi innanzitutto quanto siete disposti a seguire una manutenzione non da 100, da 1000, ecco. Dopodiché rivolgetevi agli esperti che fanno proprio implantologia a grande livello e sono attenti soprattutto a quelli che possono essere i vostri difetti, le cose che impediscono, insomma. Non bisogna, diceva il professor Vinci, non bisogna essere troppo comprensivi. Se uno ha fumato da anni e continua a fumare, non è certo il candidato ideale per avere,
certo,
una buona riuscita.
Va anche detto che chi realizza un impianto comunque deve avere una sorta di predisposizione conservativa, cioè salvare il salvabile ed estrarre il meno possibile.
Sempre il professor Vinci dice: è importante ricordare che l'implantologia è l'ultima soluzione. Prima bisogna cercare di conservare il più possibile anche il dente che ci sembra spesso troppo facilmente, cito le tue parole, sacrificabile. E il discorso della conservativa, io in tutti questi anni che ho intervistato odontoiatri, dentisti, addetti ai lavori, ma anche gli igienisti dentali, che sono importantissimi nel loro ruolo, l'ho sentita ripetere tantissimo. Quindi abbiamo sì uno strumento che ci permette di cambiare quasi praticamente tutti i denti della nostra bocca, e ha ormai cambiato anche la prospettiva sulla famosa vecchia dentiera, tra virgolette. Però è uno strumento assolutamente delicato e che soprattutto noi dobbiamo seguire personalmente con un'igiene dentale. Parliamoci chiaro, gli italiani usano poco il filo interdentale. Ecco, non sogniamoci di fare un impianto senza poi
e non usarlo,
questi strumenti.
Anche gli scovolini, eccetera. Ti faccio un'ultima domanda, Alessandro: quanto incide l'osteoporosi, soprattutto nelle donne, nella durata degli impianti?
Ma guarda, questa è una buona notizia che mi è stata data, perché l'osteoporosi non è una controindicazione assoluta all'implantologia. La cosa importante da dire al dentista è però che se noi prendiamo i bifosfonati, che sono dei farmaci che vengono dati per controllarla, no? Per controllarne la progressione, dobbiamo avvertire il dentista prima di qualsiasi operazione, anche per un'estrazione, non parlo solo di impianti, perché possono modificare la capacità dell'osso di guarire dopo un trauma. Insomma, anche questo è un esempio di tutto è possibile, certe cose no. Quello che noi dobbiamo fare veramente, dobbiamo abituarci a fare, perché poi il tempo è diventato sempre più prezioso, soprattutto nella sanità, è raccontare, prepararci, come dire, come se facessimo un piccolo esame, tutta una serie di cose che sono i farmaci che abbiamo preso, i farmaci che stiamo prendendo, che cosa è successo nella famiglia prima, se anche in questo caso se ci sono stati problemi di denti, quante volte ci laviamo, come ci laviamo, che cosa usiamo. Insomma, è importante che noi per primi ci diamo da fare per la salute, e poi dobbiamo avere anche il coraggio di, se non siamo convinti di quello che ci viene proposto, di sentire sicuramente una seconda opinione.
Bene, va bene, grazie. In edicola trovate il nuovo numero di giugno di Star Bene. Grazie ad Alessandro Pellizzari.